Pero algún día abro la petaquita, la yo vacía.
Eccoci qua, 19:17 minuti di giovedì 7 settembre 2023. Siamo in diretta e lo ricordo che questa trasmissione va anche in replica il lunedì dalle ore 16:25. Credo che oggi è più importante che mai ricordarlo, perché lunedì prossimo proprio si compieranno 50 anni del colpo di Stato di Pinochet. È una data che sempre la chiamiamo, no? L'altro 11 settembre, perché non so se questa volta, essendoci un numero così tondo, qualcuno si ricorderà di quello che è successo in Cile e non soltanto a New York. Il discorso è che noi ci occuperemo principalmente di questo tema, parleremo con più di un esiliato politico che è fuggito alla dittatura di Pinochet e ci faremo raccontare quella fatidica e tragica data in Cile, che ha avuto risvolti sicuramente in buona parte dell'America Latina, eppure in Italia è inutile ricordare tutte le implicazioni che ha avuto pure nella politica italiana. Però attenzione, perché il tema, che non l'avevamo in programma ma è successo ieri sera, è che la Corte Suprema di Giustizia del Messico ha depenalizzato l'aborto, cioè ha deciso di rimuovere il reato dal codice penale federale in quanto, apro virgolette, viola i diritti umani delle donne e delle persone che possono rimanere in cinta. Quindi la decisione è proprio ieri 6 settembre. In caso di stupro, afferma la Corte Suprema di Giustizia, nessuna ragazza può essere costretta a diventare madre né dallo Stato né dai suoi genitori né dai suoi tutori, ha dichiarato il capo della Corte Suprema Arturo Saldivar, citato dalla BBC. La nuova sentenza permette alle donne di tutti e 32 gli stati messicani di chiedere legalmente l'aborto negli ospedali e nelle cliniche federali. Ho preso un pezzo dalla svolta.it. Adesso, gentili ascoltatori, sentiamo un po' più di musica, dopodiché faremo il collegamento niente meno che con il Messico, perché latinoamericano sempre c'è dove c'è l'informazione, e poi lo faremo anche con Santiago del Cile, per due motivi ovviamente molto diversi. Non posso farvi sentire la musica senza prima ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi per aiutarci alla sopravvivenza. Soprattutto tenete in conto questo ultimo metodo per quelli pochi, che magari sempre c'è qualcuno, che non hanno deciso ancora a chi destinare il 5 per 1000, quindi lo ricordiamo sempre, se avete qualche dubbio la risposta è in due parole, e cioè Radio Cooperativa. Dunque, quando sono le 19:21 minuti, perché ci ascolta in diretta, adesso sentiamo una grandissima, la musica cilena, come lo è Violeta Parra, il CD è Il Folclore y la Pasión, e quando torniamo saremo in collegamento con il Messico per avere più informazioni a proposito di questa molto importante decisione da parte della giustizia messicana. Rimanete all'ascolto, torniamo fra poco.
Entre San Juan y San Pedro hicieron un barco hermoso, con la cubierta de plata y los cañones de oro. Con la cubierta de plata y los cañones de oro. San Juan era el capitán, San Pedro era el marinero, y el piloto de la nave era Jesús Nazareno. Y el piloto de la nave era Jesús Nazareno.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano, uno dei temi, forse il principale, o almeno da dove partiamo oggi in questa edizione, è quello che sta succedendo in Messico, quello che è successo più precisamente ieri 6 settembre. La Corte Suprema di Giustizia ha depenalizzato l'aborto a livello nazionale, poiché viola i diritti umani delle donne e delle persone che possono rimanere incinta. Ma per sapere di più, e che do il benvenuto dopo un bel po' di tempo che non la sentivamo, Clara Ferri. Clara Ferri, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Buonasera a tutti, grazie della telefonata.
Grazie a te per accettare il nostro invito. Clara Ferri si trova nella capitale messicana, è una libraia nonché femminista che da tanto tempo è molto attiva su questi temi. Clara, che lettura possiamo fare di questo passo che è importantissimo ma non definitivo, no? Perché ci deve essere l'approvazione in Parlamento in futuro. Ci puoi spiegare un po' la situazione, per piacere?
Dunque, questa nuova decisione della Suprema Corte di Giustizia comunque segue una linea che è tracciata da anni, che va verso la depenalizzazione dell'aborto, diciamo che crea un precedente penale, insomma, diciamo, togliendo, abrogando questi quattro articoli riesce a permette, diciamo, la non penalizzazione dell'aborto in tutti gli stati federali, perché come ben sapete il Messico è una confederazione di stati, quindi in ogni stato si è legislato in modo diverso. Erano già parecchi, diciamo, gli stati dove l'aborto è stato depenalizzato, a partire dal 2007 a Città del Messico, che era ancora un distretto federale, adesso è diventato uno stato, in poi, diciamo, molti altri stati si sono aggiunti e hanno legislato a livello locale per la depenalizzazione dell'aborto. In altri stati invece no, in altri stati, diciamo, c'è stata tutta una campagna, come abbiamo avuto occasione di parlare in passato, una campagna provida, come dicono qua, cioè contro il diritto a decidere delle donne, e che ha portato a una riformulazione del codice penale locale, cioè di ogni stato, statale come dicono, che equiparava l'aborto all'omicidio, oppure che riconosceva il diritto alla vita dalla concezione, non dal concepimento e non dalla nascita, no? Quindi questo è stato un deterrente, diciamo, per la depenalizzazione dell'aborto a livello federale. Però la Suprema Corte di Giustizia della Nazione, appunto, aveva già in qualche modo legislato a favore del diritto di scelta delle donne, e a livello anche locale, cioè ha proibito, per esempio, a Coahuila di applicare un articolo di legge che riconosceva l'aborto, appunto, no, riconosceva il diritto di vita dal concepimento. Ecco, adesso con questa risoluzione che è stata presa in base a un'iniziativa del gruppo de Información en Reproducción Elegida, CIRE, un gruppo, diciamo, una specie di ONG fondata nel 92 da varie femministe, tra cui la più importante è Marta Hamas, che ha presentato proprio un quesito alla Suprema Corte, e ha permesso alla Suprema Corte di legislare, di annullare, di abrogare questi quattro articoli, e quindi di aprire la strada alla legalizzazione, alla depenalizzazione dell'aborto, no? Ecco, questo non vuol dire che si traduca immediatamente in una garanzia assoluta, perché poi tra la teoria e la pratica c'è sempre un abisso, e quindi può darsi anche che a livello locale ci siano poi degli ostacoli, che le istituzioni non rispondano, no, alle richieste delle donne, delle persone gestanti, come si dice qui, cioè persone con capacità di gestazione, e Quindi bisognerà stare molto attenti, vigili in questo senso, però le donne non potranno più, né le persone, diciamo, che decidono di abortire, né chi lo fa, ovvero il personale medico-infermieristico, potrà essere più diciamo condannato in questo senso.
Ecco, non so che ci sono stati... se esiste una distinzione da fare fra la depenalizzazione dell'aborto e la legalizzazione, in che senso che magari non ti mando in carcere per aver praticato un aborto, però non te lo garantisco con tutti i suoi diritti come se fosse completamente legalizzato, no? Come funziona questo?
Esatto, sì. Dunque, la Suprema Corte, diciamo, per come è stato presentato ieri, diciamo, la Suprema Corte diffida le istituzioni preposte per la salute, che sono sostanzialmente tre istituti, uno per il settore, per i lavoratori del settore pubblico, uno per i lavoratori del settore privato e un altro per la popolazione in generale, li diffida da non praticare gli aborti nel caso che ci sia una richiesta, no? Quindi in questo senso li obbliga ad intervenire, a creare le condizioni per soddisfare la richiesta delle persone, degli utenti, no? Degli utenti. Adesso bisogna poi vedere come funziona, perché anche qui esiste l'obiezione di coscienza, però la legge è molto chiara, dice il personale infermieristico e medico potrà accedere solamente quello, non quello amministrativo, avrà diritto all'obiezione di coscienza purché non incida sulla pratica, cioè comunque l'ospedale, la struttura deve garantire la pratica, cioè il servizio alle persone che ne fanno richiesta. E quindi evidentemente esenterà da quelle pratiche le persone che ne fanno, che per ragioni proprie, etiche o morali o religiose non vogliano applicarlo. Questo ovviamente tutto in teoria, no? A livello pratico poi non si sa ancora come sarà. Cioè, ci sono degli stati dove degli stati federali dove è stato legalizzato, cioè è stato depenalizzato l'aborto, però quasi non ci sono richieste. Questo fa pensare che in qualche modo o la gente, diciamo, non è sceglie di non abortire, no? Oppure ci sono delle forme non dichiarate di evitare che la legge venga applicata, ecco, quindi le organizzazioni femministe dovranno darsi da
Assolutamente,
fare per
molto chiaro. In
controllare.
conclusione, tu che sei una femminista in Messico che da tanto tempo lavora in questo settore nella capitale messicana, cioè il movimento femminista è molto forte, ricordiamo qualche differenza che hanno avuto con il presidente López Obrador. Ecco, in quale contesto arriva questa decisione giudiziaria, Clara Ferri?
Intanto, diciamo, come dicevo, non è una novità e, diciamo, la Suprema Corte di Giustizia ha già fatto capire che andava in quella direzione. Si sa che Andrés Manuel López Obrador, il presidente, non è favorevole, ma non vuole nemmeno mettere troppo bocca, cioè non sarebbe mai stato un decreto presidenziale e forse a livello legislativo chissà se sarebbe passata, chi lo sa. Però a livello proprio legale, giudiziario, sì, no? Perché vabbè, la Suprema Corte con il presidente non ha un rapporto ottimo, no? In certi casi sì, in altri no, insomma, ci sono stati parecchi screzi. Però è indubbio che il movimento femminista, che da anni lotta per la depenalizzazione, ma non solo in Messico, un po' in tutta l'America Latina, voi lo saprete senz'altro, ha avuto un peso molto forte, no? È molto diramato, è molto diffuso anche tra le generazioni più giovani e quindi evidentemente questo attivismo, questa militanza ha avuto il suo peso. E poi comunque sicuramente a livello anche politico c'è stata un'inclinazione verso la sinistra, quindi comunque il partito al potere è un partito che si è espresso pubblicamente a favore della depenalizzazione dell'aborto, quindi in questo senso non sembra una novità, ecco. Però sì, è curioso che è giusto il giorno in cui vengono rese note i risultati dei sondaggi che vedono come candidata, precandidata presidenziale una donna, Claudia Sheinbaum, giusto quel giorno c'è questo pronunciamento della Suprema Corte. Comunque Claudia Sheinbaum si è sempre dichiarata a favore dell'aborto, anche lei, no?
Sì, c'è partito che López Obrador.
Sì, dello stesso partito, però è un partito di centrosinistra, diciamo, ci sono varie posizioni, poi lui personalmente non è a favore, però appunto non ha intralciato, indubbiamente non ha intralciato questo processo, ha lasciato fare, tant'è che appunto abbiamo assistito a molti alla depenalizzazione in molti stati negli ultimi anni, quindi questo mette fine, diciamo, alla possibilità per gli stati di organizzarsi in modo diverso, cioè ormai questo diritto va garantito, che poi in realtà per alcuni casi era garantito a livello federale, tipo nei casi di stupro, di violenza, no? Questo in teoria, perché poi nella pratica appunto c'è una differenza, no? Ci sono stati casi di donne che hanno abortito spontaneamente, che sono state accusate di essersi provocate l'aborto e quindi sono state incarcerate. Quasi sempre sono donne povere, indigene e comunque di stati molto conservatori. Ecco, tutto ciò non potrà più succedere, perlomeno a livello legale non sarà possibile, no?
Certo, una conquista importante, quindi, sicuramente da parte delle donne quando si organizzano. Io ringrazio veramente tanto Clara Ferri, credo che la donna giusta al posto giusto, al momento giusto, visto quello che ci ha raccontato. E Brian, anche traduttrice, non l'ho detto prima, e anche attivista femminista, grazie e alla prossima, Clara.
Grazie a voi.
Abbreviai se quanto sia l'estrumento che ritoccare. Gánate a este otro lado que el chapecao ya va a empezar. Dale cancha a la sorda, la pancha gorda va a chicotear. Lo va a pasear la Luisa, la Dora Lisa lo va a tañar. Lo va a pasear la Luisa con la Clarisa lo va a tañar. Chapeca mi abuela cura con mi tela, chapeca mi taita, mi mamá lo aguaita, chapeca la prima con escarlatina, chapeca el cuñado que anda enamorado.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa diretta di Latinoamericano. In questo momento sono le 19:38 minuti del 7 settembre 2023. Magari ci risentite in replica l'11 settembre. L'11 settembre è una data che sicuramente ci viene alla memoria subito e non soltanto per le Torri Gemelle. Allora dico, cosa meglio che fare un collegamento in diretta con Santiago del Cile per capire come si sta preparando il Cile per un anniversario così tragico e importante. Allora siamo in collegamento con Santiago del Cile per parlare con Victoria Sáenz. Victoria Sáenz, buonasera e bentornata a Latinoamericano.
Ciao, come va? Come stai?
Bene, grazie, contento di risentirti dopo un po'. Victoria, tu sei a Santiago, giusto? Mi lo confermi questo?
Sì, sì, sono okay, a Santiago.
Ok, perfetto.
In realtà sono in una zona rurale vicino a Santiago, a un 50 km di Santiago.
Innanzitutto,
una località che si chiama Paine.
Victoria Sáenz si dedica all'arte, professoressa di storia all'università e anche esiliata politica, per quello parla così bene l'italiano, scappando dalla dittatura di Pinochet qui in Italia. Vorrei chiederti come si sta preparando il Cile per quello che succederà lunedì prossimo.
Ma guarda, le attività del cinquantenario del colpo di Stato e del eccidio del presidente Allende è iniziato già a marzo di quest'anno. Durante tutti questi mesi ci sono attività permanenti, cambiamento del nome delle strade, ricordi i compagni trucidati, le persone scomparse. È una costante giorno per giorno. Qui tutti i giorni ci sono delle attività, anche nei centri di memoria dove ci sono stati i centri di tortura. Io abito a Paine, che è il luogo dove hanno ucciso più contadini che tutto il paese, 76 contadini che sono stati uccisi da civili, tra cui il padre del candidato alla presidenza repubblicano di destra, José Antonio Katz. Il padre di Katz era un soldato delle SS che si è rifugiato poi in Cile. Lui è stato partecipe dell'eccidio, dell'uccisione di questi 76 contadini a Paine, dove io abito in questo momento. Comunque lunedì ci saranno diverse manifestazioni, ma questo continuerà sicuramente anche a fino a dicembre e probabilmente tutta l'estate prossima qua nel Cile.
Sappiamo che il Cile è molto diviso, purtroppo, nell'opinione pubblica. C'è una buona percentuale di gente che ancora oggi continua a sostenere la dittatura pinochetista. Quindi tu pensi che sarà una manifestazione molto partecipata, che saranno in tanti? Come la prevedi?
Sarà una manifestazione enorme, perché c'è già stata il 4 settembre una manifestazione per
l'anniversario,
per commemorare il posto di Salvatore Allende.
La vittoria, sì, nel 1970.
La vittoria, esatto. E il centro studi Salvatore Allende ha convocato alla cittadinanza a una manifestazione in centro a Santiago, ed è stata una manifestazione di moltissima partecipazione, per cui questo lunedì 11 la chiamata è a ritornare sulle le grandi strade, las Alamedas, come si dice qua, per riempire las Alamedas nella commemorazione e il ricordo di tutto quello che fu il governo di Unidad Popular, perché oggi non solo si parla della morte, della tragedia dell'anno 73, ma si parla anche molto delle grandi modificazioni, le grandi trasformazioni che comunque ha fatto il governo di Unità Popolare, che sono rimasti fino ad oggi.
Ci puoi raccontare un po' una decisione del presidente Gabriel Boric che riguardano i desaparecidos, una decisione che ha avuto luogo, se non vado errato, la settimana scorsa, una cosa molto recente?
Guarda, e qui una delle cose che il governo di Gabriel Boric sta cercando di creare una legislazione che dica non solo persegue o la negazione, cioè il dire che non è mai successo questo, ma anche la riparazione e l'impegno di che non si tornerà a fare una cosa di questo genere mai più in questo paese. Lui va in quella direzione, cioè sono tre punti: evitare, cioè giudicare chi fa dichiarazione di annullamento di questo fatto, secondo la riparazione, si sono compiuti 50 anni che si diceva in cui si sarebbero dovute aprire gli archivi riservati delle forze armate riguardo a quello che è successo nel golpe. E poi anche l'impegno di tutte le forze politiche a non ripetere mai più un eccidio, un atto della brutalità che è accaduta nel Cile nel 73.
Sì, perché stiamo parlando di una ricerca più effettiva, se vogliamo, dei desaparecidos, che ci saranno dei fondi per trovare dei corpi. Anche questo è un elemento importante.
Sì, sì. Beh, qui c'è un fondo, ma è un fondo molto piccolo. L'idea è certamente di dare anche più risorse a tutte le entità che si dedicano all'identificazione dei resti che si trovano. A volte, per esempio, nel caso per esempio di una deputata, moglie di un detenuto scomparso, lei ha trovato soltanto un pezzo della mandibola prigioniero, della persona scomparsa, e lei con quello si è fatto un pendente che porta permanentemente sulla sua giacca. Cioè, siamo a quel livello, insomma. Cioè, perché queste persone sono state uccise, sotterrate clandestinamente, poi li hanno ritirati di nuovo e li hanno sparpagliati le ossamenta in distinti posti, in diversi posti. Quindi, e questo lo sanno le persone che hanno operato nell'esercito per fare queste operazioni, che avevano anche un titolo, si chiamava... La operazione si chiamava ritiro di televisori, già? Così le avevano chiamato, per tirare fuori dalle fosse comuni e in diverse clandestine i corpi e sparpagliarli nel deserto, sul mare e così via.
Ma vuoi raccontarci come ricordi quell'11 settembre 1973, nel senso che come hai ricevuto la notizia, dove eri e così via?
Guarda, la mia è una storia molto, molto interessante, perché io ero la segretaria politica della Gioventù Socialista a Santiago. E quando c'è stato il golpe, noi in qualche modo già sapevamo che c'era qualcosa in preparazione, questo si sa. E noi eravamo un gruppo di giovani, più o meno ci siamo radunati circa 600 giovani in tutto il territorio, che è molto stesso, già per resistere, però non avevamo altro che le nostre mani, la nostra intelligenza, tra cui un gruppo di 8 giovani studenti dell'Università Tecnica dello Stato, che avevano fatto una radio portatile, una radio per trasmettere, e noi abbiamo trasmesso dopo il golpe durante 6 giorni. Da un luogo clandestino e abbiamo potuto, attraverso questa radio, guarda che importante, trasmettere informazioni perché la gente almeno si potesse proteggere. Quella è la funzione che ha avuto quella radio. Di quei giovani, di quei 8 giovani, alcuni sono sopravvissuti, 2 sono finiti anche loro e sull' in Italia. Uno è ancora vive in Italia, però non ne vuole parlare perché lui è stato, tra l'altro, dopo preso e torturato. E ci sono 2 scomparsi, no? Due desaparecidos di questi giovani. La storia della radio è una storia molto bella, di resistenza, di impegno, di generosità umana.
Prima di salutarci, Vittoria, ti chiedo per i giovani di oggi in Cile, come ricordano questa data, la sentono, la vedono lontana?
Il potere dei media, il lavoro che ha fatto la destra anche per la negazione dei fatti, ha portato i giovani a un atteggiamento di distanza, però è un atteggiamento particolare, perché comunque c'è anche lì una divisione tra la gioventù che si impegna, che vuole andare avanti senza perdere la memoria, e altri che vanno per la musica che non è musica, cioè ascoltano il reggaeton, vedono la partita di calcio e non si interessano a niente. Ma questo è una operazione di formazione o deformazione da parte di certi media che agiscono costantemente in questa maniera, no? I mezzi di comunicazione come la tua radio, che qua ci sono mezzi molto importanti, vanno in un'altra direzione, però è difficile e costoso, tanto in Cile come in Italia come in altre parti del mondo.
Chiudiamo con una battuta un po' banale: come si chiama la radio principale del Cile?
La radio principale del Cile, ma ce ne sono 2 o 3, cooperative.
Esatto, come questa radio qua dove stiamo trasmettendo. Grazie mille Vittoria Saelo, ricordo professoressa di storia, ex esiliata politica che ha scappato dalla dittatura pinochetista. Grazie e alla prossima, Vittoria.
Un abbraccio a te e a tutti i compagni italiani.
Senza perdere tempo, adesso sentiamo la voce di un altro esiliato politico. Lui attualmente abita in Italia, il suo nome è Rodrigo Diaz. Oltre ad essere esiliato politico e direttore del Festival di Cinema Latinoamericano di Trieste, le chiediamo come ricorda lui quel 11 settembre del 1973, e questo ci rispondeva.
Credo che una delle cose che più mi hanno sorpreso è che, e lo dicono ancora oggi, perché io mi sono letto una marea di articoli, il New York Times, il Washington Post, il País, Le Monde, The Guardian, hanno scritto in questi giorni come mai prima sul Cile. Sorprende tantissimo. E poi con i documenti declassificati del Pentagono o del Dipartimento di Stato, che hanno corroborato un qualcosa che ancora in Cile non è motivo di centralità nel dibattito, che fu l'ingerenza statunitense, l'ingerenza di Henry Kissinger e di Richard Nixon nelle vicende interne del Cile. Ora dico, alcuni cileni dirigenti importanti che furono chiamati dalla televisione e si sono presentati, perché loro, sai, il nostro è un processo democratico, in Cile non c'era una cultura del golpe, nessuno immaginava un colpo di Stato e nessuno immaginava la cattiveria, no? La terribile, la crudeltà di coloro che hanno, che sono stati, come dire, che hanno provocato, hanno fatto il colpo di Stato, no? Che non erano soltanto militari, ma come in Argentina, in Uruguay, nel resto dell'America Latina sono sempre dittature civico-militari, perché i militari da solo non governano da nessuna parte. E allora io mi ricordo, io lavoravo nella più importante impresa culturale del Cile, che era Kimantú. Kimantú è un termine mapuche che vuol dire sole di sapere. Lì sono approdati qualche centinaio di intellettuali di tutta l'America Latina, scappando dalle loro dittature, e lì trovavano un posto di lavoro, perché erano scrittori, giornalisti, grafici di ogni tipo. Cioè, era un'impresa che aveva circa 2.500 dipendenti e che ha venduto nell'arco di 2 anni e mezzo di gestione sociale qualcosa come 24.500.000 libri, una quantità enorme, no? Era il fermento del paese che reclamava cultura. Io quel giorno io dovevo andare, per la verità, all'università, e dovevo entrare al lavoro alle 5 del pomeriggio per uscirne alle 11 di sera. Verso le 7:30 mi alzo e incomincio a sentire le radio, tutti con inni militari. Allora ho detto, è giunto il giorno, perché sai, era nell'aria, è giunto il giorno, oggi si decide da che parte va il Cile. E per darti un'idea, Gustavo, io ho lasciato a casa l'orologio, che allora aveva un valore, oggi se lo compri in qualsiasi locale cinese per 10 euro, no? Ho lasciato tutto, mi sono portato solo il minimo di soldi per l'autobus, magari prendermi un cappuccino o un panino per strada, e mi sono portato per qualora ci fosse bisogno, un pugno di ferro, no? E quindi sono andato con scarpe di ginnastica e con jeans molto, molto sportivo, e sono giunto verso le 8:30, un quarto alle 9, all'impresa. Io correggevo libri, no? E i colleghi mi hanno guardato un po' con stupore, perché loro erano usciti prima da casa e quindi non hanno avuto modo di sentire gli inni militari. E che io arrivasse a quell'ora, quando sapevano benissimo che dovevo arrivare alle 5 del pomeriggio, e dico, beh, siamo giunti, ormai è il giorno. E lì siamo rimasti in 49 a resistere, però non c'erano armi, e quindi l'unica cosa che c'era era un piccolo non era, era una mezza piscina di Exano, che è il diluente degli inchiostri grafici, che è molto infiammabile. Se li metteva a fuoco a quel contenitore, saltava a metà Santiago, perché era una roba incredibile, perché sai, era una metà della piscina, più o meno. E quindi verso nelle 10 le indicazioni erano che dovevamo tornare a casa, no? E io sono rimasto in 49 siamo rimasti, di cui l'unico di partito ero io, il resto era tutta gente allendista, e la gente senza partito, ma che credeva nel presidente. E quindi quando verso mezzogiorno è giunto un plotone dell'esercito e domandò in portineria se c'era gente dentro, gli hanno detto che sì, che c'erano quanti, qualche decina, perché siccome era molto grande la ditta, il portiere non era in grado di capire, lo guardava solo per coloro che mettevano il cartone che devi timbrare, no? O la scheda. E quindi c'era un responsabile, e lui pensò a me perché sapeva che ero l'unico che lui conosceva che era di un partito. E scendo giù in portineria e mi dice un capitano, sai, tutti questi indossavano tutte di guerra, eh? Allora mi dice: che cavolo fate qui a quest'ora? No. E io le rispondo la stessa domanda che io potrei farle a lei: che cavolo fa lei in un centro di cultura? E lì mi poteva fucilare se era un golpista, non era golpista. Mi ha detto: io sono un militare, alle 2 c'è il coprifuoco, io potrò girare per Santiago senza difficoltà, lei no. E mi fa: lei ha famiglia? Io ho una moglie, allora ero sposato, e ho una figlia. Pense alla moglie e innanzitutto alla figlia. Mi ha disarmato, cioè mi ha emozionato, perché questa gente in chiave militare, poi tu sai come sono le forze armate cilene, sono prussiane, dove il verticalismo, la cultura piramidale non è in discussione in nessun momento, no? Comandano i generali e il resto obbedisce. E questo qua che mi fa questo ragionamento, allora io le dico: quanto tempo, se ci mettiamo 15-20 minuti per andare via, anche mezz'ora, mi fa lui, noi rimaniamo qua per ragioni di lavoro, ma attendiamo. Io salgo, riunisco un po' tutti, li chiamo per i parlanti interni alla ditta, e le dico: noi qui è inutile che rimaniamo, non abbiamo, c'è un amico qui che ha una pistola, ma mi fa ridere, dico: lasciala da qualche parte, perché altrimenti se ti beccano fuori ti possono mettere al muro. Dico: è inutile, cioè, essere eroe non interessa a nessuno. Cioè, noi magari siamo più utili fuori domani, ma oggi qua è assurdo, cioè non ha senso. Siamo come dire, stati tutti d'accordo, abbiamo fatto quello che, come dire, la coscienza ci aveva segnalato alle 9 del mattino, ma che alle 11 a mezzogiorno non aveva senso, visto che non c'era nessuna possibilità di fare una resistenza poi alle forze armate professionali del Cile. E quindi quando sono sceso, io ho detto: stanno scendendo un po' tutti, non rimarrà nessuno. Mi fa molto bene, state attenti, dite che tornate dall'impresa e che voi facevate una sorta di controllo, e quindi per quello che siete in ritardo nel rientro a casa. Cioè, ci ha dato pure dei consigli, no? E poi sai, il coprifuoco durò 70 ore, perché il giorno dopo fu tutto il giorno coprifuoco. Non è stata una cosa, cioè nell'incertezza, perché poi abbiamo saputo alla sera della morte del presidente. Io sono passato vicino alla Moneda, sicuramente all'ora in cui stavano tirando fuori il cadavere del presidente. Non mi hanno lasciato fare la via, la laterale del Palazzo di Governo, ma quella parallela, perché erano tutte chiuse le vie che portavano al Palazzo di Governo, e rischiando molto, perché in realtà io da qualche parte dovevo passare per andare a casa, e non è che volevo per forza passare dalla Moneda, anche se, come dire, la voglia di vedere, di star vicino, di capire il clima che si viveva, di sapere lo sviluppo di tutta il tentativo dei golpe, che poi non era qualcosa in più del tentativo, perché noi avevamo già avuto il 29 di giugno prima, no? Due mesi prima, un tentativo di colpo di Stato che è fallito, no? Per cui in molti di noi c'era nella testa l'idea che poteva esserci qualcosa di simile. Invece qui erano coinvolti tutti i capi di Stato, tutti i capi delle tre rami più importanti delle forze armate, più un generale Viscido, Rastrero lo chiamò Allende, che era decimo nella categoria, nella piramide dei carabinieri, no? E che saltò dal decimo al primo, spostando tutti gli altri nove che non volevano essere complici di un tentativo di alterare di non rispettare la Costituzione e di essere protagonisti di un colpo di Stato, perché in Cile, per la verità, io sono convinto ancora oggi che un colpo di Stato era possibile evitarlo. Però, sai, tutto con il senno del poi diventa quasi letteratura e non altro. Per cui,
oltre a essere un esule della dittatura di Pinochet, tu sei il direttore del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste. Vorrei chiederti se possiamo fare una specie di riepilogo di come il cinema ricorda Salvador Allende e il colpo di Stato. Stasera, perché ci ascolti in replica il lunedì, sarai presente alla città di Montegrotto Terme alle ore 20 al centro comunale Gino Strada, in via Diocleziana numero 4, del film che si vedrà oggi, Salvador Allende, l'esempio che vive. Possiamo fare un riepilogo di come il cinema ricorda questa nefasta data e questo periodo così difficile?
Il cinema sicuramente è lo strumento più importante che permette di tutelare la memoria e di educare le nuove generazioni alla democrazia, alla convivenza. E credo che il Cile ha fatto meno dell'Argentina. In Argentina, come dire, i documentari, i lungometraggi sono stati numerosissimi, fatti anche molto bene, si sono portati per pure un Oscar nell'86 con Luis Puenzo, no? E tra l'altro a Trieste viene la figlia di Luis Puenzo, Lucia, quest'anno. È una parentesi. In Cile però si sono fatte cose molto belle, quello sì, poco ma molto bello. E non solo uno dei più, in assoluto, dei migliori documentari fatti nel mondo, nella storia del cinema documentaristico, che è La Battaglia del Cile di Patricio Guzmán, no? Sono 90-90-90, 270 minuti, ma ci sono stati molti documentari straordinari. Noi presentiamo a Trieste, nella sezione Allende, 50 anni dopo, presentiamo una ventina, dopo aver visionato io circa 150 e conoscere altri 300, no? Quindi è una selezione che tiene conto, non so, del disegno economico, della repressione, di come i fotografi hanno immortalato gli anni della dittatura e della protesta in piazza, del coraggio delle donne, del ruolo della Chiesa, che fu un ruolo straordinario, davvero straordinario, della crudeltà dell'esilio, insomma, ci sono film per ogni tematica inerente, e ed è molto importante perché del disegno economico, innanzitutto ci sono due documentari sul disegno economico, sul neoliberismo, tra l'altro questo sabato arriva Carola Fuentes che viene a un'iniziativa che fa la Treccani a Roma assieme all'ambasciata del Cile e con il contributo nostro come programma nella sera cinematografica. Io gli ho fatto una proposta al direttore generale della Treccani, a Massimo Brai, con i titoli che potevano essere utili per poter concludere le serate in modo che la gente, oltre alla parola, se ne fosse a casa, rientrasse a casa con delle immagini che possano essere, come dire, efficaci per educare, per ricordare, per tutelare la memoria e per capire il rischio quando una comunità umana si divide, si polarizza. In Cile, ripeto, il cinema ha svolto senza dubbio un ruolo molto, ma molto importante. Inizialmente, dopo la venuta meno di Pinochet al Palazzo di Governo, i primi anni hanno trovato alcune difficoltà i cineasti, però la qualità delle proposte, i riconoscimenti internazionali hanno fatto sì che la Concertazione, che era l'alleanza di centro-sinistra, abbia perso in qualche modo la paura e abbia incominciato a elaborare leggi, normative, concorsi pubblici per sostenere la produzione cinematografica. È stato un processo troppo lento, tanto lento, e tanto lento che paghiamo ancora oggi le conseguenze di un processo che ha come filosofia, ha applicato un pessimo criterio. La sintesi l'ha fatto il primo presidente del Cile, Patricio Aylwin, che ha detto che si farà giustizia nella misura del possibile. Non è così nella storia, non esiste una cosa del genere. Però all'inizio lo abbiamo capito che era, come dire, che occorreva muoversi con molta cautela, perché non sapendo poi noi che cosa si fosse contrattato tra il Dipartimento di Stato, tra la destra cilena, tra i militari e tra le forze democratiche, perché non si è mai saputo i contenuti, per cui se queste si muovevano con tanta cautela, vorrà dire che sicuramente qualche lato oscuro era rimasto negli accordi, che induceva alle forze democratiche a muoversi con molta cautela, con molta attenzione, in modo da non toccare la sensibilità dei militari. Passarono gli anni e la giustizia si fa lenta, e poi alla fine non può fare la giustizia quando alcuni criminali muoiono anzi tempo, no? E questo lo racconta il cinema molto bene in questi anni, con molto coraggio, ed è sicuramente lo strumento migliore per tutelare e educare le future generazioni che non hanno conosciuto che non hanno vissuto intanto il periodo di democrazia fino al 73, e che a volte non hanno nemmeno conosciuto la dittatura, perché siamo a 50 anni del colpo di Stato, quindi hai gente che i trentenni sono nati, lo stesso Boric il presidente è nato dopo, è nato nell'87, no? Quindi ha vissuto gli ultimi momenti della dittatura, però in un periodo in cui non aveva coscienza, perché quando si è tornato alla democrazia aveva 3 anni, capito? Quindi c'è tutta una battaglia enorme dove il cinema è sarà molto importante, perché occorre più che mai oggi, davanti a questo rischio gravissimo, che non è solo un fenomeno cileno, del negazionismo, possa danneggiare ancora di più il lungo e lento percorso verso una sana convivenza e un accettare tutti il punto di vista di chi non la pensa come te.
Ed era la parola di Rodrigo Díaz, che è un esiliato politico cileno, nonché direttore del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste. Condivideva con gli ascoltatori latinoamericani il suo ricordo a proposito di quello che è successo 50 anni fa. E prima ho fatto il collegamento in diretta con Santiago del Cile, nei suoi pressi, per parlare con un'altra esiliata politica, Victoria Saez, che ci raccontava anche lei la sua esperienza personale, come sta vivendo il Cile questi giorni e cosa aspetta che succeda lunedì prossimo. E se andiamo ancora indietro, siamo partiti con la questione dell'aborto in Messico, credo che è una notizia molto positiva, è stato depenalizzato in tutto il territorio messicano. Credo che questa è una notizia sicuramente che meritava il suo spazio qui a Latinoamericano per Radio Cooperativa, lo abbiamo dato. Mejor tentarse a dejar de intentar, y así se... Abbiamo sentito collegamenti internazionali in diretta anche e abbiamo sentito la musica di Violeta Parra, abbiamo sentito informazioni difficili da trovare in altri mezzi di informazione, perché abbiamo fatto tanto in solo un'ora? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, è stato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova, il RIS bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com è la mail attraverso la quale gli ascoltatori possono farci arrivare delle critiche, cose che sicuramente ci aiuteranno a migliorare, o magari c'è qualcosa che vi è piaciuto, ma fatelo sapere in ogni caso a latinoamericando@gmail.com. Noi adesso ci salutiamo in diretta giovedì sera, fra poco sentirete musica, dopodiché ascolteremo una nuova edizione di Musica e Cultura. Se invece ci ascoltate in replica lunedì dalle ore 16.25, niente meno che l'11 settembre, fra poco ascolterete la voce di Gabriele con la sua trasmissione Economia e Società. Stiamo concludendo con la puntata 891 di Latinoamericano. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo domenica prossima dalle ore 17.30 con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima!